Buonasera carissimi amici ascoltatori. Ieri abbiamo parlato, per chi ci ha seguito, per chi appunto è stato in nostra compagnia, abbiamo parlato, dicevo, della pienezza dello Spirito Santo. Al versetto 21 di Efesini 5 abbiamo letto cosa questo vuol dire, e cosa vuol dire in pratica questo concetto. Leggiamolo ancora comunque. Efesini 5, versetto 21. Sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Abbiamo detto che ciò vuol dire che un credente non cercherà di signoreggiare, spadroneggiare sugli altri. Tutti si devono sottomettere l'uno all'altro nel timore di Cristo. Nessuno può dire, sappiate che farò come dico io, se voglio che sia fatto così, sarà fatto così. Un comportamento simile non è un segno della pienezza. Sottomettersi gli uni agli altri nel timore di Dio è una dimostrazione che si è ripieni dello Spirito Santo. Poi l'Apostolo Paolo fa subito un esempio. Versetti 22, 23 e 24. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Ho fatto qualche ricerca sul vocabolo sottomettersi e ho qualcosa di sorprendente da dirti. In relazione alle mogli, esso va interpretato in una maniera leggermente diversa da come lo è stato nel passato. Non significa mogli ubbidite ai vostri mariti. È una parola molto mite, affettuosa. Significa rispondere, essere sensibile al proprio marito come al Signore. Noi rispondiamo al Signore con l'amore perché Egli ci ha amati per primo. È scritto ai vostri mariti. Ciò vuol dire che la base della sottomissione è un rapporto molto personale, tenero. Paolo sta certamente parlando ai credenti intorno al matrimonio cristiano. In questa relazione fra marito e moglie, l'uomo è colui che generalmente prende l'iniziativa dal punto di vista fisico. È lui che corteggia, è anche lui che prende l'iniziativa nella famiglia. Dovrebbe essere la persona che si prende la responsabilità di sostenere la propria famiglia col suo lavoro. Questo però non gli conferisce l'autorità di sergente capo. La moglie deve rispondere a lui, come il credente risponde a Cristo. Vale a dire in una relazione d'amore. Un ragazzo un po' rozzo andò un giorno da un consulente matrimoniale con una richiesta. «Dottore», disse, «voglio che lei parli con mia moglie. È molto fredda nei miei riguardi e non si comporta come dovrebbe fare una moglie». Senza rendersene conto si era buttato la zappa sui piedi, stava ammettendo di avere fallito come marito. Una reazione simile da parte di sua moglie rivelava chiaramente che tipo di marito fosse. Il consulente gli chiese, «Ultimamente le hai detto che l'ami?» Rispose «No, ma lei lo sa, non c'è bisogno di ripeterglielo». «Penso di sì, invece», replicò il consulente. «Neanche lei penserà che sia il caso di dirtelo, finché non glielo dirai per primo». Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. In che modo? Si tratta di un rapporto d'amore e il marito deve essere il capo per una questione di ordine. In questa parte dell'epistola ci sono quattro diverse aree in cui si parla di primato per una questione di ordine. Le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti. I mariti devono essere sottomessi a Cristo. I bambini si devono sottomettere ai genitori e i servi ai loro padroni. Si tratta di una sottomissione dolce, una sottomissione spontanea a qualcuno che ti ama. Se non c'è l'amore, il concetto di sottomissione non vale nulla. Quel consulente matrimoniale di cui abbiamo parlato prima dice che per esperienza può dire che almeno il 75% dell'errore nei matrimoni sta dalla parte degli uomini. È l'uomo che deve tenere accesa la fiamma dell'amore. Nel Cantico dei Cantici lo sposo dice alla sposa «Come sei bella, amica mia, come sei bella!» E lei risponde «Il mio amico è mio e io sono sua». È lui che esprime per primo il suo amore e lei gli risponde. Sicuramente qualcuno penserà che sono troppo idealistico e romantico a questo proposito. Ebbene, nel giardino dell'Eden Dio aveva creato l'uomo proprio così. Aveva cominciato con una romantica coppia, Adamo ed Eva. Probabilmente egli non diede la donna all'uomo finché questi non realizzò che ne aveva bisogno. Gli fu data come un aiuto convenevole, una parola che indica esattamente l'altra metà dell'uomo, una parte che gli corrisponde. L'uomo senza la donna è solo una metà. Dio li mise insieme e poi li chiamò con il nome singolare, Adamo. Qualche giovane forse dirà, caro Enzo, io non sono quel genere di persona, non sono un eroe, Lascia che ti dica che il Signore non ha mai detto che tutte le donne si sarebbero innamorate di te. Potrebbero passarti davanti 99 donne e trovare in te solo il ragazzo anonimo della porta accanto. Ma verrà il giorno che incontrerai la donna che vede in te il cavaliere con una scintillante armatura. Un uomo anziano raccontava questa cosa. Mia moglie un giorno mi ha confessato che vedeva in me il cavaliere con l'armatura scintillante. Voglio raccontarti com'è finita. Forse non ti è mai capitato di vedere in una pubblicità televisiva un cavaliere con l'armatura che passa nello schermo con un detersivo in mano. È una pubblicità molto vecchia. Sai dove è andato con quel detersivo? In una cucina. Ebbene, da quando sono in pensione è lì che sono finito. Un amico mi ha detto: ora che sei in pensione, fai tutto con tua moglie. Quando lava i piatti, lavali con lei. Quando lava i pavimenti, fallo anche tu. Ebbene, non posso dire di essere arrivato fino a tanto, ma ti assicuro che non ho mai lavato tanti piatti in vita mia. Ed ora lascia che dica qualcosa anche a te, che sei una ragazza. Forse non avrai un bel viso o un bel corpo. Il Signore non ha mai detto che avresti attratto tutti gli uomini. Solo gli animali fanno questo. 99 uomini ti passeranno accanto e vedranno in te niente di particolare, ma un giorno verrà un uomo che troverà in te proprio la persona giusta e ti amerà. Diventerai la sua fonte di ispirazione. Potresti ispirarlo a fare qualcosa di grande, forse a scrivere un libro o a comporre un capolavoro. Se sei la sua ispirazione, non lo ignorare. Non scappare via da lui. Il Signore può avervi messo insieme proprio per quello scopo. Forse stai dicendo: sei nella sfera della teoria, quello che dici è idealistico, si trova in un libro di favole, non nella realtà. Ti sbagli. Accade anche nella realtà. Potrei riferirti esempi di persone più o meno famose che raccontano esempi di come questo accade, ma forse ne conosci anche tu, se ci pensi. Nathaniel Hawthorne era un impiegato. Lavorava in un ufficio della dogana a New York City e un giorno fu licenziato per inefficienza. Andò a casa, si sedette scoraggiato e sconfitto. Sua moglie gli si avvicinò, lo abbracciò e disse: «Adesso puoi fare ciò che hai sempre sognato, scrivere». È l'autore de La lettera scarlatta, La casa dei sette cancelli e altre grandi opere. Vedi dunque che nella vita reale succede, tante persone lo hanno sperimentato. Le istruzioni che Paolo ci dà intorno alla famiglia cristiana ci insegnano che essa deve rispecchiare la relazione fra Cristo e la Chiesa. Certo, il rapporto fra Cristo e la Chiesa è diverso nel fatto che Cristo è il capo della Chiesa, Lui che è il salvatore del corpo. Il marito non è il salvatore della moglie, ma nella sfera della sottomissione la moglie deve essere soggetta al marito e al Signore Gesù Cristo. Proseguiamo la lettura fino al versetto 27 di Efesini capitolo 5. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Il Signore chiede a una donna di sottomettersi a un uomo che l'ama nel modo descritto in questo versetto. Si tratta di amore cristiano a un altissimo livello. Solo il cristiano può sapere cos'è il vero amore nel matrimonio, perché questo amore viene trasportato sul piano della relazione fra Cristo e la Chiesa. Non c'è niente di simile in giro, amica, amico. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Questo è avvenuto nel passato. Nel presente, Egli sta santificando la Chiesa con l'acqua della parola di Dio. Il detergente, vale a dire la Bibbia, è meglio di qualunque altro prodotto pubblicizzato alla radio o in TV. Essa non solo elimina le macchie sporche, ma impedisce che se ne formino delle altre nella tua vita. Nel futuro, Cristo presenterà a se stesso una Chiesa gloriosa, senza macchia né ruga, santa, irreprensibile. Quando studieremo il libro dell'Apocalisse, scopriremo che la Chiesa presentata a Cristo sarà come una sposa adorna per suo marito. Ogni donna è bella il giorno del matrimonio. Ho visto tanti matrimoni e non ho mai visto una sposa brutta. Il giorno precedente, quello successivo, forse non tutte erano così belle, ma il giorno delle nozze lo erano tutte. La Chiesa è fidanzata con Cristo e Lui sta purificando la Chiesa, lavandola con l'acqua della parola di Dio. Tieni presente che quando usiamo la parola Chiesa non ci riferiamo a un'organizzazione con un campanile, un pulpito e un organo. Parliamo del corpo dei veri credenti. Questo versetto significa che il Signore sta lavando ogni credente. Sta preparando ognuno per il grande evento. e credo che questo stia realmente accadendo oggi. E così abbiamo considerato il passato, il presente, il futuro. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. La sta santificando, lavandola con l'acqua della parola. In futuro la Chiesa sarà presentata a Lui come una sposa raggiante, senza alcuna ombra di peccato. Così sarà santa e irreprensibile. Paolo conclude il paragone tra matrimonio e relazione tra Cristo e la Chiesa, nei versetti dal 28 al 32, sempre in Efesini, al capitolo 5. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli, come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi, la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ho citato tutti questi versetti in una sola volta affinché possiamo comprendere come Paolo ritorni continuamente sui due temi che stiamo considerando, a volte intrecciandoli, marito e moglie, Cristo e la Chiesa. Dopo aver parlato di Cristo e la Chiesa, l'argomento torna al rapporto marito-moglie. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Ciò di cui la coppia ha bisogno per la cerimonia nuziale non è un pranzo con lo champagne, ma di essere ripieni dello Spirito Santo. In questo modo avranno la luna di miele più bella che una coppia abbia mai avuto. Le ragazze e i ragazzi tanto moderni che parlano di sesso e relazioni extraconiugali non sanno neanche lontanamente cosa sia il vero amore. Sanno molto sul sesso, ma non sanno niente della bellezza, l'estasi, la dolcezza di un vero matrimonio cristiano. Il marito deve amare sua moglie perché il rapporto matrimoniale fa della moglie una parte di sé, proprio come la Chiesa è il corpo di Cristo e Cristo è il capo di quel corpo. Su questa base il marito è il capo della moglie. È innaturale per l'uomo odiare la propria persona, così il marito deve amare sua moglie perché lei rappresenta la sua stessa persona. Conoscendo la debolezza della Chiesa, Cristo la nutre, la cura teneramente. I mariti devono fare altrettanto. Il versetto 31, l'uomo lascerà, è una citazione di Genesi 2, versetto 24. Paolo qui si riferisce al rapporto che esisteva nel giardino dell'Eden fra Adamo ed Eva. La prima coppia raffigura l'unione futura fra Cristo e la Chiesa come sposo e sposa. Eva fu creata per essere un aiuto per Adamo. Fu presa da un suo fianco, non modellato dalla terra come gli animali. Adamo era in un certo senso insoddisfatto finché non si unì ad Eva. Dio la formò e quando la portò ad Adamo sicuramente era la cosa più bella del creato. Era un aiuto per Adamo. Compensava ciò che a lui mancava. Fu fatta apposta per lui ed essi divennero una sola persona. In ebraico la parola uomo è ish e la parola donna è isha. Praticamente è quasi la stessa parola perché lei fu tratta dall'uomo. Ho in mente due illustrazioni tratte dalla storia di questo meraviglioso rapporto fra l'uomo e la donna, qualcosa che oggi quasi non esiste più. La nuova moralità e la libertà sessuale stanno rendendo schiavi un sacco di ragazzi. Non può funzionare perché il Signore aveva in mente per i cristiani un rapporto a un livello molto più alto. Il primo esempio è la storia di Abelardo e Eloisa. Quando John Lord scrisse la loro storia, usò il personaggio femminile come esempio d'amore, dell'amore coniugale. La storia tratta di un giovane sacerdote di nome Abelardo. Era un brillante insegnante e predicatore in quella che poi è diventata l'Università di Parigi. Il prete aveva una nipote di nome Eloisa che mandò da Abelardo come studentessa. Erano entrambi molto belli e si innamorarono perdutamente. Ma all'epoca il matrimonio di un sacerdote era ritenuto un disonore permanente. Quando John Lord scrisse la loro storia, fece un'introduzione che vorrei condividere con te. Nell'epoca in cui viviamo è fin troppo bella da leggere. Quando Adamo ed Eva furono cacciati via dal paradiso, ovunque vagassero, trovavano un fiore splendente di perpetua bellezza. Questo fiore rappresenta una grande certezza senza la quale pochi sarebbero felici. Sottile, misteriosa, inspiegabile, un grande dono riconosciuto da poeti e moralisti, pagani e cristiani. Sì, identificato non solo con la felicità, ma con l'esistenza umana e appartenente all'anima nelle sue aspirazioni più alte. Alleata con il trascendente e il mortale, perfino con il debole e il corrotto, eppure immortale nella sua natura e dagli obiettivi elevati, una passione, un sentimento e un'ispirazione allo stesso tempo. Cercare di descrivere la donna senza questo elemento della nostra natura complessa che costituisce il suo fascino particolare è come cercare di recitare Amleto senza Amleto stesso, un'assurdità, un quadro senza una figura centrale, un romanzo senza un'eroina, una religione senza un sacrificio. Il mio soggetto non è senza le sue difficoltà. La passione o sentimento viene degradato quando pervertito, mentre viene esaltato quando è puro. Eppure non è il vizio che dipingerei, ma la virtù, non la debolezza, ma la forza, non il trascendente, ma il permanente, non il mortale, ma l'immortale, tutto quello che nobilita l'animo aspirante. Ad Abelardo e Eloisa, innamorati, la Chiesa non permise di sposarsi, e così furono sposati segretamente da un amico di lui. Abelardo continuò a insegnare fino a quando non furono traditi da una serva che svelò il loro segreto, ed Eloisa fu rinchiusa in un monastero. Abelardo è stato probabilmente il pensatore più coraggioso che il Medioevo abbia prodotto. All'inizio del XX secolo cominciò a predicare che l'autorità dell'uomo non era la Chiesa, ma la parola di Dio. Quest'uomo, un grande uomo, diventò amaro e sarcastico nei suoi insegnamenti a causa di ciò che gli era stato negato. Sul letto di morte morì molto prima di lei, avendo 20 anni di più. Chiese che le fosse concesso di recarsi da lei. La Chiesa fece la cosa più crudele che potesse fare. Non gli concesse questo desiderio. Allora le scrisse una lettera molto patetica. Si chiude con queste parole. «Quando ti è piaciuto, Signore, e dal momento che l'hai voluto, tu ci hai uniti e tu ci hai separati. Ora, ciò che hai così misericordiosamente cominciato, portalo misericordiosamente a compimento. E dopo averci separato in questo mondo, ricongiungici per l'eternità nel cielo». Qui termina la nostra lettura romantica. È Dio che dà ai credenti che sono ripieni dello Spirito Santo questo genere di amore, un amore sincero, romantico, duraturo. Ai giovani di oggi dico: non accettate niente che sia di seconda mano. Prendete dal Signore il meglio che vi offre. Il capitolo 5 dell'Epistola agli Efesini si conclude col versetto 33. Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. D'altronde. Questa parola ci riporta con i piedi sulla terra, con un sobbalzo. Ecco, la parte pratica del matrimonio. Il peccato ha rovinato questo meraviglioso rapporto, come del resto fa con ogni altra cosa. Ma può ancora essere tuo, se vuoi che sia così. Paolo riporta il credente alla routine ordinaria della vita cristiana in famiglia. Ciascuno, individualmente, ami sua moglie come ama se stesso. Ecco il tipo di marito al quale una moglie deve essere sottomessa. Il marito e la moglie devono manifestare in semplicità il mistero della gloria futura. Si tratta di un'applicazione molto pratica di ciò che è altamente idealistico. Egli porta il romanticismo nella sfera della realtà. E voglio fermarmi qui con queste riflessioni, proprio a questo punto. Io ti ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci hai prestato e ti rinnovo l'appuntamento domani sera al solito orario. Ciao.